7 ed è meraviglioso, siamo grati. Ma come il nostro fratello ha appena detto, la nostra cosa più bella è che il Signore apre il nostro cuore. Ed è veramente incredibile quando cantiamo le canzoni. Sì, se le facciamo velocemente, cantiamo per la prossima canzone e poi una testimonianza. No, la riunione è dal primo minuto fino all'ultimo minuto, prezioso ed è così centrale per ciascuno di noi. Non so se voi vi siete accorti ieri nella canzone. Un attimo. Ed è una cosa incredibile che Signore che noi abbiamo. Il piano di Dio che era prima nascosto, da tanto tempo nascosto, e il fratello ha pregato. Sì, gli angeli volevano vedere, guardare, però non era ancora il periodo, non era ancora il tempo, non era ancora venuto, ma oggi questo proponimento è stato manifestato. Il Signore ci fa partecipi del suo desiderio ed è così meraviglioso. Cristo stesso e la Chiesa. Ed è un privilegio. Cristo stesso e la Chiesa. E i versetti che abbiamo letto, dove abbiamo la redenzione tramite il suo sangue, e lui abbiamo la redenzione mettendo il sangue, 7, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Amen. È una cosa incredibile. Questo è il nostro Signore. Lui ci fa conoscere. E quello che mi è piaciuto ieri sera, la lettera degli Efesini, i primi 3 capitoli, è una pratica, è una conoscenza basilare. Dobbiamo anche conoscere. E adesso si tratta della salvezza e questo dobbiamo conoscerlo, non nella nostra mente, ma una conoscenza profonda nel nostro cuore. Perché il Signore ci lascia conoscere il desiderio del suo cuore? Affinché il suo desiderio di cuore diventi anche il nostro. Non mi piace la parola tema. Non è un argomento sul quale adesso noi ci abbiamo, come si dice, parliamo, discutiamo. No, questo è troppo poco, questo argomento. Ma noi abbiamo comunione col Dio vivente e l'uno con l'altro e Lui vuole scrivere nei nostri cuori. Ieri abbiamo letto un versetto in Proverbi 4. Amen. Più di ogni altra cosa proteggi il tuo cuore. Mi sembra 21. Signore Gesù, non è questa. Più di ogni, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. 23. Poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Che pratiche abbiamo bisogno per proteggere il nostro cuore? Cosa pensate? Un paio di capitoli più avanti, in 23-26, sempre Proverbi. Amen. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Amen. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E ho questa impressione che il Signore ce lo dice questa mattina. Figlio mio, dammi il tuo cuore affinché io possa scrivere nel tuo cuore, che lui possa imprimersi nel nostro cuore. Efesini 1:17, meraviglioso. Abbiamo bisogno di questo spirito in modo veramente, uno spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerlo. E ho questa impressione che questo conoscere il Signore è una cosa più profonda del solo il fatto di sapere qualcosa. Sapere qualcosa è troppo poco, ma conoscere Lui Questo è un privilegio. E se leggiamo oggi insieme i versetti, Efesini 2, dall'1 al 6, le prime due parole ci dicono: anche voi, chi? Ciascuno di noi. Dio ha vivificato anche voi, fratello, sorella, scolaro, pensionato, ciascuno di noi. E qui viene direzionata questa parola. Lasciateci leggere assieme i versetti tutti assieme. Efesini 2, dall'1 fino al 6. Amen. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Amen. Amen. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Amen, Signore Gesù. Anche voi. Amen. I versetti testimoniano della nostra salvezza personale e la nostra testimonianza che il Signore l'ha fatto con ciascuno di noi e la sua opera. Ed è importante questa mattina che si tratta della nostra propria storia, ma come abbiamo sentito ieri sera, il Signore compie ogni cosa con una mita e con un proponimento. Ed è una menzogna di questa era che ci dice: ah, la salvezza è sufficiente. No. Sì, possiamo lodare il Signore per ciascuno che è salvato, per ciascuno che ha versato il sangue per ogni fratello e sorella. Questa è una vittoria che il Signore ha raggiunto con la salvezza di ciascuno, ma la salvezza ha anche una meta, come abbiamo sentito ieri sera. Perché siamo stati salvati? Se c'è questa domanda, l'uomo ha bisogno di una risposta ed è importante che siamo consapevoli di questa risposta, perché l'uomo caduto cerca, ha delle domande e ha bisogno di risposte a queste domande centrali, importanti. Ogni uomo cerca, vuole essere riempito. Non questo vuoto che è in sé, per lui è difficile, secondo l'era di questo mondo. Ed è una domanda che aveva posto Pilato già tanto tempo fa, e questo c'è ancora oggi questa domanda: che cos'è la verità? Che cos'è la verità? Una tale domanda deve essere risposta, deve esserci una risposta per gli uomini. E dobbiamo avere questa risposta profondamente radicata nel nostro cuore. In Giovanni 17, la tua parola è verità. Ed è veramente un motivo per lodare il Signore che noi abbiamo la sua parola nella nostra casa, nella sua casa, e lui ci parla, che lui non ha smesso di parlarci fino ad oggi. Amen. Era 17:16. Giovanni 17:16. Ne, scusate, 17:17. Ed è veramente un privilegio. In Giovanni 1 dobbiamo essere a lode della sua gloria. Sono dei buoni motivi per lodare il Signore, per ringraziarlo. Grazie che tu parli fino ad ora. La Chiesa è la colonna e la base della verità. È una cosa incredibile. E dove siamo oggi? Dove ci troviamo oggi? Nella sua casa. Meraviglioso. In Romani 1, al 18, ci viene menzionato che c'è anche, ci sono uomini, lo leggo adesso il versetto, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Sì. Ed è veramente un'espressione adatta per questa ira, che la verità viene soffocata dall'ingiustizia. Veramente anche nella sfera religiosa, come ha parlato il fratello ieri, la Chiesa non è un insegnamento particolare, non è, è il desiderio del nostro Padre, è un desiderio profondo. La salvezza non è la meta che dobbiamo raggiungere, è una menzogna, che anch'io credevo a questo. Ah, ho raggiunto la salvezza, va bene, a posto, sono a posto. Per anni ho pensato, sì, sono stato salvato, ho raggiunto la meta, adesso possiamo vivere. No, è una menzogna. Non è soltanto la sfera mondana, ma anche religiosa. Cristo stesso, solo Cristo e la Chiesa. Questo è più che sufficiente. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Perché il Signore ci apre gli occhi affinché vedremo. Ci apre gli occhi del cuore. Illumina, ci parla e ci dice quello di cui abbiamo bisogno per vivere con Lui. Romani 1, ci sono dei versetti che ci descrivono come è l'uomo, come non è, cose non belle, cose drammatiche, ma nonostante ciò è la verità. Come Dio, il Signore vede l'uomo senza Dio, come è l'uomo senza Dio. In Romani 1, nel versetto 29 fino al 32. Ricolmi. Non dicono, sì, ho fatto un piccolo sbaglio, ma però dai, in fin dei conti non siamo male. È anche una menzogna di questo periodo. Sì, dai, no. Siamo abbastanza buoni, ogni tanto faccio sempre lo stesso errore, no? Lui dice ricolmi. Questo è in forma passata. È per noi però passato. Prima della nostra rinascita, prima che il Signore ci abbia acquistati, era la nostra, anche noi eravamo in questa sfera. È uguale come noi sentiamo questa cosa, ma non c'entra nulla. Dio dice l'uomo senza Dio è ricolmo di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Signor Gesù, anche se l'uomo conosce che cosa Dio pensa di lui, penso gli uomini non lo ammetteranno, ma hanno un sentimento che la cosa non va bene così come si comportano, penso. Però poi è incredibile come i versetti continuano, anche se gli uomini conoscono il pensiero di Dio, essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Sono delle parole drammatiche. Ma nonostante ciò, dico lode al Signore, il Signore ci ha salvati da questa sfera. Sapete che cosa significa? Non lo possiamo neanche descrivere con delle parole. Che regalo il Signore ci ha fatto. Amen. Poi in Romani 3, dal 10, non leggo tutto ma un po'. Qui c'è scritto, ancora una volta, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. Oh, Signor Gesù. Questa è la vista o quello che pensa il Dio relativamente all'uomo caduto. Lo vede così. Sono dei versetti veramente drammatici e ci mostrano quanto è necessario che l'uomo caduto si avvicini a Dio. Un versetto che abbiamo scoperto nuovamente negli ultimi giorni, o il significato di quello che lui descrive, viene in Efesini 2. Efesini 2,12. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, e poi senza speranza e senza Dio nel mondo. Ed è veramente centrale che noi non leggiamo semplicemente questi versetti. Lo so che è lì questo versetto, l'ho letto anche spesso, ma sapete, se lo riconosciamo, allora entra profondamente in noi. Voglio raccontarvi di una situazione dove c'era questa senza speranza. Vi racconto di un uomo giovane, era il mio operaio fino a metà settembre, e l'avesse conosciuto, era un uomo pieno di vita e ha vissuto la sua vita completamente, velocemente, in modo duro, ha provato tutto quello che c'era da provare. Non è forse quello che bisogna fare in questo periodo, in questa era? La storia di questo giovane ha poi preso una curva un po' drammatica, come è scritto in questi versetti. C'è un principe dell'aria. Non siamo così consapevoli che l'uomo caduto vive in questa sfera del nemico. Nel titolo, che nella nostra vita in schiavitù, diciamo. Vi ricordate di questo tempo? Forse adesso l'abbiamo passata questa sfera, però non dimenticatevi di quello che il Signore ha fatto di buono per voi. Non dimenticare, anima mia, quello che il Signore ha fatto per te. Anche se questo periodo oscuro si trova dietro di te, questo giovane viene anche descritto che seguiva i desideri della carne, e questo uomo ha fatto un passo di troppo. Ha iniziato a provare le droghe, e con i suoi amici, sì, sono stati insieme la sera, e poi, dai, proviamo questo, proviamo quell'altro. Ed è lui questo desiderio, c'è questa voglia, è diventato poi una dipendenza. Da una parte ho visto come lui viveva completamente secondo questa era, ha festeggiato, ha fatto tutto quello che c'era da fare, ma nonostante ciò era vuoto, senza speranza, senza Dio. Sì. Ed è morto un mese fa. Ho avuto per fortuna la possibilità di pregare, di parlare con lui del Signore. Non so se l'ha preso, non so se ha chiamato il Signore. Spero vivamente, ma non lo so. Ed è veramente senza speranza. Questa era non ci dà speranza. Ti puoi riempire con tutto quello che vuoi, gira come un carosello, sempre più veloce, il prossimo, la prossima giostra. E poi, quando passa il tempo, che cosa rimane? È una vita di schiavitù, senza speranza. Estranei alla vita di Dio, nel mondo, senza Dio. Ho visitato i suoi genitori ed erano veramente anche disperati, senza speranza. È veramente drammatico. Questi versetti che leggiamo assieme ci sono veramente delle storie. Descrivono anche delle storie. C'è la mia storia, la vostra storia in questi versetti. Anche noi eravamo morti nei peccati e nelle trasgressioni, era la nostra sfera. È indifferente quanto profondamente eravamo in questa situazione, ma siamo stati liberati, lode al Signore, liberati. Amen. E dobbiamo essere anche consapevoli che questa sfera, la sfera dell'uomo, da un lato distrugge l'uomo, anche se gli uomini di questo mondo lo trovano così attraente, ma nonostante questo vediamo che distrugge l'uomo. L'altra cosa è Romani 8, Romani 8, 7, 8. Oh, Signore Gesù. La brama della carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Amen. Se questa brama della carne, vediamo la descrizione in Efesini, né? E questa brama è inimicizia contro Dio. Questa brama, quello che brama la carne, ci rende nemici contro Dio. Nell'8, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani 8, l'ultimo. Signore Gesù, ebbene, se lasciamo scrivere questo versetto nel nostro cuore, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. E questo non si rivolge solo al periodo prima della nostra salvezza, questo vale fino ad oggi. E quelli che sono nella carne. Se sono oggi nella carne, Dio non ha piacere, non si compiace di me. È veramente serio ed è centrale. E sapete? Nostro Padre ci ha liberati. Versetto 4 e 5, Efesini 2, 4 e 5. Amen. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo. No, scusate, era solo 4 e 5. Amen. Amen. È per grazia che siete stati salvati. Versetto inizia con Dio ha, ma Dio. Qui non ci dobbiamo glorificare, non ci dobbiamo innalzare, l'ha fatto Dio questa opera, in unità con suo figlio naturalmente. Amen. Anche se lui ha visto, anche se lui ci ha conosciuto, anche se questa, eravamo nella sfera della carne, anche quando eravamo. Amen. Signore Gesù, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Amen. Amen. Ma Dio, amen, lui ci ha salvati tramite suo figlio, ci ha acquistati, ci ha redenti, salvati. Suo figlio si è dato come ha pagato il prezzo per noi, ha pagato il prezzo di riscatto. Siete acquistati a caro prezzo, ci dice in Primo Corinzi, un prezzo a grande prezzo, un prezzo alto. Qual è stato il prezzo che ha pagato? Nostro Padre, sapete, nostro, questa parola, nostro Padre, non è una piccolezza che noi possiamo, abbiamo questo privilegio oggi di dire nostro Padre. Questo mondo, molti parlano di Dio. Dio ha fatto questo, lì c'è un Dio, là c'è un Dio. No, questo Dio è nostro Padre, il mio Padre. E se dico il mio Padre, dico veramente è mio Padre, e Lui ha amato il mondo, l'ha amato così tanto che ha dato la cosa più preziosa che aveva per noi, per te, per me. Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, per me. Gesù ha preso questa via e sappiamo che gli è costato tutto, ha dovuto pagare con la vita, e grazie a lui possiamo essere seduti qui e possiamo dire Padre, Signore. Sono piccole parole, ma lui ha dovuto pagare con la vita, lui ha pagato con il suo sangue per i miei peccati, per le mie trasgressioni, per il mio essere caduto. Il Signore ha pagato. Tito 3, 4 fino a 6. Tito 3, 4 a 6. Amen. Tito 3, 4 a 6. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Amen. Che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore. Amen. Amen. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati. Amen, la bontà. Amen, sono apparsi, sono stati manifestati. Amen. Lode il Signore per una tale grande salvezza, che il Signore era disposto a compiere a camminare questa, a prendere questa via e a salvarci dalla schiavitù. E quello, come ho detto prima, è la nostra testimonianza che Lui ci ha acquistati, ci ha redenti. Ma nonostante ciò è solo la mezza verità. Non so se mi capite. Come ho detto ieri, il Signore ci ha salvati. Noi lodiamo il Signore perché ci ha salvati, ci ha acquistati, ci ha liberati per la Chiesa. Adesso tutta la verità completa, salvati per la sua casa, per l'edificazione della sua Chiesa, perciò ha offerto il suo Figlio non solo per noi, perché è buono, non perché affinché potessimo abbandonare questa sfera, no. Non che possiamo vivere in una vita così elevata e così particolare, no. Con questa opera Lui ha posto la pietra angolare per la Chiesa e ciascuno di noi, che giovane, anziano, non, è indifferente, ognuno di noi che è stato salvato è stato chiamato per questa edificazione, ad edificare assieme, a consacrarsi. E nonostante ciò, questo mistero è nascosto ancora per molte persone. E io spero che in questo periodo che siamo assieme possiamo utilizzarlo per scrivere questo mistero ancora di più nel nostro cuore, affinché quando ce ne andiamo a casa dopo la conferenza non abbiamo un nuovo argomento nelle riunioni. Lasciamoci leggere Timoteo, non così. Il Signore non scrive per questo, non ha. Sono sicuro che tutto ciò che il Signore è, tutto ciò che il Signore compie oggi, tutto l'approvvigionamento, il ricco approvvigionamento del Signore, Lui dice ha versato abbondantemente, non è un Dio che risparmia. Lui versa, ma con una meta, e non così in qualche modo, con una meta per l'edificazione della sua casa, della sua Chiesa, affinché ci prepari al servizio dell'opera, affinché siamo a lode della sua gloria, che noi oggi siamo coloro che testimoniano di questa grande opera. E poi nella prossima riunione ci parleremo che la sua opera siamo noi, è così meraviglioso e così anche pieno di mistero. Ed è meraviglioso, siamo stati risuscitati, vivificati con Cristo. Oggi il titolo è dalla morte alla vita. Oggi la vita è la nostra parte e non la vita di questo giovane, la storia di questo giovane che ho raccontato. La vita nel mondo che è morta. È interessante quello che abbiamo cantato questa mattina. Abbiamo cantato, siamo morti, però viviamo con Cristo. Siamo stati vivificati in Colossesi 2:13. Prendilo personalmente. Eravate morti. Un attimo. Che lui ci ha voi, il 13, voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne. Voi, dico, Dio ha vivificati con Lui perdonandoci tutti i nostri peccati. Questo è stato necessario, il perdono di tutti i peccati, dalle trasgressioni, dovevano essere tolte, perché il nostro Padre non può avere comunione con i peccati, con le trasgressioni, con la carne. Perciò ha versato il sangue e ha tolto, cancellato, egli ha cancellato il documento a noi ostile. E cosa ne ha fatto? L'ha inchiodato alla croce e qui è stato cancellato, terminato. E pure noi. Quindi se parliamo oggi della vita, parliamo anche della nostra morte. È una cosa che va assieme. Non è una cosa contraria. Se parliamo oggi della vita, allora parliamo anche che siamo morti con Lui, sepolti nella morte alla croce, terminati. Questa è la condizione ed è solamente per la Sua grazia. Nulla di quello che abbiamo fatto, non possiamo gloriarci di nulla. Perché arriviamo a un certo punto e diciamo, Signore, ho bisogno di Te, Ti voglio. Ognuno di noi lo fa in modo diverso. Ci sono tantissime storie che possiamo raccontare, tutto ciò che il Signore ha compiuto in noi, come l'abbiamo ricevuto, la salvezza, chi ci ha prescelti. È un tale privilegio, fratelli. E però un desiderio profondo di parlare anche di questa libertà che abbiamo oggi. Oggi siamo in una sfera di libertà, siamo liberati, salvati fuori da ogni schiavitù. La nostra vita in libertà nel punto B. Dobbiamo essere così grati che abbiamo una vita in libertà. Amen. E nonostante ciò, alcune volte siamo così limitati. Mi piace questo libro, Cristo è diverso. C'è un titolo, Cristo è diverso. Il nostro Signore è diverso da me, da noi. Come ha detto la sorella, ci aspettiamo che il Signore operi in un certo modo, ma Lui poi opera in modo diverso. E Lui opera a nostro bene, per raggiungere il nostro bene, per salvarci e per l'edificazione della Sua casa. Io agirei alcune volte diversamente, ma il nostro Signore è diverso ed è meraviglioso. In Galati, perciò era importante gli versetti in Efesini, da quale sfera siamo stati salvati e come possiamo lodare il Signore che ci ha salvato da tutte queste cose carnali, litigio e disubbidienza. Siamo stati liberati. Ancora una volta ve lo ripeto, siamo stati liberati, redenti. E improvvisamente parla il fratello di una chiesa che ha iniziato nello spirito, è stato anche il nostro inizio. E in questo volevo raccontarvi un versetto che abbiamo goduto nella chiesa a Göppingen, in Atti 19, ed è veramente interessante che una cosa così sia possibile. Atti 19, nel versetto 2, qui Paolo andava ad Efeso, è andato ad Efeso, ha incontrato dei discepoli e gli ha parlato, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Ha posto questa domanda. Come adesso? È sicuro, cioè, è ovvio, non è forse ovvio, non è parte del nostro Evangelo. Quando il Signore ci ha salvato, redento, e automaticamente abbiamo ricevuto il suo Spirito. Certo, naturalmente, è così. Ma nonostante ciò, in questo versetto dice, gli risposero, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. E sapete che cos'era interessante per noi? Da una parte interessante, dall'altra drammatica. I fratelli che sono stati nella religione, che hanno vissuto a lungo tempo nella religione, cosa hanno detto? Che la prima volta che hanno sentito parlare dello Spirito e dell'agire dello Spirito, dell'unità dello Spirito e lo Spirito che vivifica, sapete la prima volta dove l'hanno sentito? Dove? Nella Chiesa. E da, per i fratelli, forse 20-30 anni, hanno vissuto, sì, nella religione e non hanno avuto risposta a questa domanda. E come cammina così un cristiano? Che opzione ha di camminare questo cristiano senza questa risposta? Come vediamo quello che è descritto in Galati, Galati 5, Galati 5, 1. Qui c'è scritto, ci ha liberati perché fossimo liberi. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E ognuno di noi ha sperimentato questa libertà. Il Signore ci ha acquistati, ci ha redenti tramite il suo sangue, ci ha liberati. Ma è incredibile, Paolo qui parla in Atti a una chiesa. Non è che guarda nel mondo, perché nel mondo non hai nessun'altra possibilità che camminare secondo la carne. Il mondo, non dobbiamo illuderci, il mondo vive secondo la carne ed è secondo l'essere del nemico. Ma qui scrive, non so dove legge, camminate in modo fermi e non lasciatevi imprigionare dalla schiavitù. Ah, il 5 ancora, Galati 1:5. State dunque saldi e non vi lasciate pure di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Amen. Lui ci ha liberati. E Paolo dice, state dunque saldi e non vi lasciate pure di nuovo sotto il giogo di questa sfera dove appartenevamo prima, della schiavitù. Com'è possibile tale cosa? Più avanti, Galati 5:13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, questa è la nostra chiamata, chiamati a libertà, libertà dello Spirito. E ripeto, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. I versetti ci mostrano che è possibile che il Signore inizi grandemente con noi. Ieri sera avete sicuramente ascoltato alcune volte una cosa così drammatica, vedere come per anni i fratelli combattono per la Chiesa e poi improvvisamente c'è una svolta e diventa quasi contro la Chiesa. Come è possibile? Ed è una domanda che occupa tante volte i miei pensieri. Come è possibile seguire la meta fino alla fine ed evitare che veramente noi usciamo da questa via? E quindi questi versetti della salvezza li dobbiamo leggere in modo consapevole. In queste lettere c'è sempre questo sguardo dietro, guarda da dove vieni, guarda chi ti ha salvato e non sei stato tu. Non è stato il tuo essere buono, le tue capacità, non è stato nessuno, nessuna persona o qualcosa, ma solo la grazia del nostro Signore perché ci ha amati. Signore Gesù. E sapete, il nostro cammino prosegue allo stesso modo. Siamo stati salvati, per grazia siamo stati salvati. Ma Paolo dice in un punto, con un altro contesto, ma le parole sono preziose. Tramite la grazia di Dio sono quello che sono. È la nostra testimonianza anche. Pensate di essere capaci, essere in grado di camminare fino alla fine questa corsa, che potete preservare questo lo spirito, questo bene che vi è dato? Siete in grado di preservare il vostro cuore? La nostra vittoria è che noi conosciamo colui che è capace. Questo versetto mi tocca già dalla conferenza in agosto, secondo Timoteo 1:12. Leggiamolo assieme. Secondo Timoteo 1:12. È bene che lasciamo abitare la parola in noi e che manteniamo questa parola. Secondo Timoteo 1, versetto 12. Amen. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Amen. Amen. Questa è l'unica sicurezza che abbiamo, che conosciamo Lui, che crediamo a Lui, e Lui è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Nonostante ciò, è una battaglia, rimane questa battaglia. Questo bene prezioso è combattuto, non è una piccolezza. Parliamo del tesoro nel cuore di Dio. Ed è la cosa più preziosa che esiste in questo universo. Ci sono cose interessanti, sì, ma preziosa è solo una, Cristo e la sua Chiesa. Ed è combattuto. E questo combattimento viene fino al nostro cuore, nella nostra vita quotidiana. Lo spirito combatte contro la carne e questo combattimento rimane. Come abbiamo detto prima, la nostra vita è in Cristo. Noi viviamo, ma siamo morti. E nel versetto conoscete sicuramente, quando c'è un battesimo cantiamo sempre questa canzone. Ed è la soluzione per questo combattimento che dobbiamo combattere. Il combattimento tra la carne e il sangue, che testimoniamo sempre: io sono crocifisso con Cristo, questa è la nostra vittoria. Noi siamo crocifisso con Cristo, e nella canzone prosegue: e non vivo più io, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in me. L'ultima parte ho pensato, che titolo metto? Vivere in Cristo, vivere di Cristo, vivere con Cristo, vivere tramite Cristo, vive in noi. Cosa devo scrivere? Dimentica tutto. Se noi abbiamo questa testimonianza in noi, io vivo oggi tramite il Signore e non sono più io che vive. Nella Chiesa non si tratta più di noi. Perché ci troviamo qua? Perché il Signore ci ha rivelato qualcosa del suo desiderio del cuore, e abbiamo anche il desiderio di afferrare ancora di più di questo Signore che ci dà questo spirito di rivelazione, per afferrarlo completamente, non solo un po', completamente. Questo penso è il nostro desiderio. Perciò consacriamo il tempo, anche forse un po' stressante, dobbiamo viaggiare tanto, ospiti, sì, ma non lasciatevi distrarre da queste cose, ma guardate Lui. Non guardate voi, ma guardate Lui. Voi siete crocifissi con Cristo, questa è la nostra vittoria, la vittoria che Dio ha conquistato per noi. Paolo, nella lettera ai Corinzi, dice la parola della croce è, come si dice? È insensata per chi non crede in Lui, ma è la nostra vittoria ed è la certezza che Lui è capace. Una preghiera ieri sera diceva che cosa facciamo nella preghiera? Cerchiamo il nostro Signore. Ed è veramente questa sfera, e diciamo, non più io, Signore, ho bisogno di Te per questa situazione, per questo momento, per questa situazione nella famiglia, nella chiesa, indifferente, cerchiamo il Signore. Non sono capace e non diventerò ancora più capace. È un'illusione. Dopo 30-40 anni che conosciamo il Signore, la carne diventa utile. No, non è così, non diventa utile, ma l'unico che è utile è Cristo in noi, solo Lui e la sua vita. Questo è un privilegio. L'ultima parte lo possiamo questa posizione nella quale veniamo posti, essere nel Signore, lo possiamo vedere insieme nella comunione, lo possiamo contemplare assieme. Così lodiamo il nostro Signore, gli diamo l'onore per questo periodo. E ripeto, non è una piccolezza. Non è una piccolezza se ci riuniamo per lodare il Signore e Lui ci parla. Amen.